Possiamo iniziare la seconda parte. Per il canto e il fresco è difficile andare incontro alle esigenze di tutti, perché c'è chi c'ha caldo, c'è chi c'ha freddo. Allora direi che chi c'ha caldo si mette in questo settore qui, dove arriva meglio. Comunque non ho messo il raffreddamento, è soltanto il deumidificatore, quindi non è... Chi ha invece freddo si può mettere più da questa parte, ce ne vogliamo.
Perché...
Io che sono freddo.
Lo so, c'è chi sta bene, ma c'è chi sta... Allora, possiamo riprendere. Allora, abbiamo detto, gli evangelisti sono dei grandi teologi, dei grandi letterati, e la loro opera è veramente di una grande ricchezza. E fino neanche tanto tempo fa, fino agli anni 50, si credeva che gli evangelisti fossero dei pescatori al seguito di Gesù, che avevano messo insieme alla meglio gli episodi della vita di Gesù. E un Vangelo penalizzato è stato quello di Marco. È il più breve, è incompleto, sembrava rozzo, e quindi si credeva che i Vangeli trasmettessero la vita di Gesù con tutte le differenze. Poi dagli anni 50 in poi, specialmente con il Concilio Vaticano, con la rinascita degli studi biblici, si è visto che sono delle grandissime opere d'arte, opere letterarie, teologiche, e soprattutto grazie agli studi nel Talmud, questo libro sacro, il testo del Talmud, si è visto che gli evangelisti adoperavano le 13 regole di scrittura di Rabbi Hillel. Rabbi Hillel, un grande rabbino, un grande letterato, contemporaneo agli evangelisti, aveva stilato queste 13 regole della scrittura. Ebbene, si vede che gli evangelisti adoperano queste regole. Una di queste si chiama inclusione. Qual è l'inclusione? Prendi due termini, noi abbiamo Helium e Satana, lo mette la prima volta a 1.13, però si presenta lì Satana, ma uno si chiede chi è il Satana? Lo mette alla fine della sua opera, alla fine del Vangelo, a metà del Vangelo, prima e ultima volta, dove ci spiega chi è il Satana. Quindi la prima volta mette il nome, poi dopo la seconda volta e ultima, e non ce ne sono altre, ci spiega chi è. Quindi mettendo in stretta relazione i due episodi, abbiamo visto l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto per 40 giorni, che in realtà significa tutta la vita di Gesù. Ma da chi è stato tentato e chi è il Satana? Per comprendere quello che l'Evangelista ci scrive bisogna andare all'inizio del suo Vangelo, dove l'Evangelista inizia la sua opera scrivendo inizio del Vangelo, della buona notizia, di Gesù Messia. La traduzione greca di Messia è Cristo. E una delle regole, sia del greco ma sia adoperata dagli evangelisti, è l'uso dell'articolo. Quando c'è l'articolo determinativo, significa quello della tradizione, quello che è già conosciuto. Del resto anche in italiano, se io dico il medico, si sa che è una persona conosciuta. Un medico, uno di tanti. Il parroco è il parroco, un parroco, eccetera. E così gli evangelisti. Quando mettono l'articolo, significa che quello già conosciuto, quindi quello della tradizione conosciuta. Ebbene, l'Evangelista inizia la sua opera scrivendo inizio della buona notizia di Gesù, non dice il Messia, non c'è l'articolo, Messia, cioè è l'inviato da Dio, è colui che deve liberare il popolo, ma non ha nulla a che vedere con quello che voi conoscete della tradizione. Allora questo sarà il motivo di conflitto, dell'abbandono poi dei discepoli, del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro da parte di Gesù, perché loro aspettavano il Messia. E chi era il Messia? L'abbiamo visto prima, il figlio di Davide, colui che come Davide si sarebbe comportato attraverso la violenza, avrebbe conquistato il potere. L'Evangelista presenta Gesù che è Messia, ma non quello che voi vi aspettate. Da qui vedremo ci sarà tutto il conflitto con i suoi discepoli e l'incomprensione. Allora Gesù resta ancora sconosciuto proprio alle persone che gli sono più vicini, i suoi discepoli, perché accompagnano Gesù ma non lo seguono. Gli sono vicini fisicamente, ma non accolgono le sue idee e i suoi messaggi, e che continuamente si chiedono: ma chi è costui? Perché Gesù sfugge alle loro categorie mentali. Allora Gesù, al fine di far comprendere la sua vera identità ai discepoli, li porta in terra pagana, cioè lontano dall'influsso del giudaismo, della religione, dei circoli sacerdotali, li porta in terra pagana, e in maniera che siano distanti dall'attesa di questo Messia, il figlio di Davide. L'episodio collocato da Marco circa metà del suo Vangelo è ambientato nella regione di Cesarea di Filippo, è all'estremo nord del paese, una località che prende il nome dalla città che Filippo, uno dei figli di Erode il Grande, aveva dedicato all'imperatore Augusto nel luogo dell'antica Paneas, uno dei santuari del dio Pan, tanto per tornare ai nostri demoni. Ebbene, durante il cammino Gesù chiede ai discepoli chi la gente dice che io sia. Gesù li ha mandati una prima volta ad annunziare il suo messaggio, allora Gesù vuole vedere il risultato, cioè siete andati ad annunziare il mio messaggio, cosa ha capito la gente? Chi sono? Chi dice la gente che io sia? nelle risposte dei discepoli, Gesù viene identificato con tutti i personaggi del passato. Nessuno ha capito chi è Gesù. Dice, ma qualcuno pensa che sei Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista era morto, ma si credeva che i martiri sarebbero prontamente risuscitati. Altri dicono che sei il profeta Elia. Quello che accomuna questi due personaggi è la bellicosità. Giovanni Battista, lo sappiamo, ha presentato il Messia. Ecco, viene colui che in mano lascia ogni albero che non porta frutto, lo taglia e lo butta nel fuoco. Elia era l'uomo zelante di Dio, che faceva sterminio di sacerdoti di altre divinità, e si credeva che prima del Messia sarebbe venuto a preparargli la strada, oppure qualcuno dei profeti. Nessuno ha capito la novità di Gesù. E ci si chiede, sono loro che erano duri o c'è una resistenza che tuttora prosegue anche da noi? Perché questa difficoltà di Gesù di far comprendere chi era? Perché loro si attendevano un riformatore. Chi è il riformatore? Basta leggere i profeti. Tutti i profeti denunciano le nefandezze del Tempio. Allora, quando verrà il Messia, sarà purificato il Tempio. Tutti gli scritti profetici denunciano le malefatte dei sacerdoti. Quando verrà il Messia, purificherà il sacerdote. Nei profeti si denuncia il mercato delle offerte, del culto. Quando verrà il Messia, purificherà il culto. Quindi il Messia era colui che, inviato da Dio, veniva per purificare le antiche istituzioni e riportarle al suo splendore. Lo scandalo e la delusione è stata, ed è forse inaccettabile ancora oggi a noi, che Gesù non è venuto a riformare queste istituzioni. E ripeto, lo vedremo tra poco anche dai titoletti, c'è tanta resistenza su questo. Gesù è venuto a eliminarlo. Gesù ha fatto vedere che tutto quell'edificio che va sotto il nome di istituzione religiosa, che si crede permetta la comunione con Dio, in realtà è quello che lo ostacola. E Gesù ha sacrificato, ha fatto vedere le radici che sono marce. Perché c'è resistenza a questo? Se prendete i vostri Vangeli, guardate l'episodio di Gesù quando entra nel Tempio di Gerusalemme. I titoli normalmente è purificazione del Tempio. Purificazione cosa significa? Togli quello che è sporco per riportarlo al suo splendore. Oppure un altro titolo, la cacciata dei mercanti dal Tempio. Andiamo a vedere il testo. Gesù non caccia, non si limita a cacciare i mercanti, quelli che vendono, ma anche quelli che comprano, perché Gesù non tollera il culto fatto a Dio attraverso la compravendita degli oggetti. Gesù non è venuto a purificare il Tempio, è venuto a eliminarlo, e questo è stato il passo falso che ne ha determinato la sua morte. Non solo per motivi spirituali e teologici, il Tempio era l'anima commerciale non solo di Gerusalemme ma di tutto Israele, era la più grande banca di tutto il Medio Oriente, e quando Gesù dice non rimarrà qui pietra su pietra che non venga distrutto, allora Gesù è venuto a eliminare. Perché? Allora, per comprendere l'azione di Gesù, perché questo non è per giustificare il Pietro, Corrina, ma un po' per ragioni ce l'aveva. L'istituzione religiosa si basava su dei pilastri sacri, inamovibili e indiscutibili. Erano da purificare, sì, ma non da eliminare. Allora, questi pilastri sono basati sul Tempio, la casa di Dio. Nel Tempio si viveva di culto, e il culto era esercitato dai sacerdoti. Quando si parla di sacerdoti, non confondiamolo con il prete di origine cristiana. Il sacerdote è il mediatore tra Dio e gli uomini. Gli uomini non potevano rivolgersi direttamente a Dio, avevano bisogno dei mediatori. Il prete da presbitero è un elemento della comunità che si mette a servizio degli altri. Ebbene, tutti questi erano delle mediazioni per raggiungere Dio. Allora, cosa fa Gesù? Perché è venuto a eliminare queste istituzioni? Sacerdoti, cioè quelli che avevano il privilegio di rivolgersi a Dio. Gesù dice, questo è possibile a tutti. Tutti possono rivolgersi direttamente a Dio. Quando pregate dite Padre, non c'è bisogno di avere un incarico, una dinastia, una caratteristica. Tutti siamo sacerdoti. Quindi via i sacerdoti. Il culto, il Dio di Gesù non chiede nulla, non vuole offerte. È lui che si offre e chiede di essere accolto. E via il culto. Capite che questo è tremendo perché si va a toccare l'interesse. E il tempio. Gesù insegna che Dio non è lontano nei cieli e si manifesta nel tempio, ma Dio è nell'intimo della persona che tanto più è umana, tanto più manifesta la sua divinità. Allora, lo dirà poi San Paolo, elaborando questa teologia, ma c'è già nei Vangeli, noi siamo il tempio. L'unico vero santuario nel quale Dio manifesta se stesso è la persona e la comunità. E allora via il tempio. Voi capite che tutto questo era inammissibile perché non era soltanto il terremoto dei sacerdoti, del culto, del tempio, ma della legge divina. E la legge divina, l'alleanza di Dio con il suo popolo, anche questa con Gesù non va più. Mosè aveva imposto un'alleanza tra dei servi e il loro signore basata sull'obbedienza. Gesù propone un'alleanza tra dei figli e il loro padre basata sull'accoglienza e la pratica del suo amore. Nell'alleanza di Mosè il credente è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Nell'alleanza di Gesù il credente è colui che assomiglia al padre praticando un amore simile al suo. Qual è la differenza? Che le leggi non tutti potevano osservarle, ma accogliere e praticare il suo amore è nelle possibilità di tutte. Quindi questo è il conflitto. Loro non riescono a capire che Gesù non sia venuto a purificare queste istituzioni, ma eliminarle. Allora, nelle risposte dei discepoli non c'è alcuna novità rispetto alle dicerie che erano giunte alle orecchie di Erode e Antipa, che identificavano Gesù con Giovanni Battista, con Elia, con un profeta. Allora, Marco 8:29, entriamo nel testo. Ma egli replicò, ma voi, plurale, Gesù si rivolge a tutto il gruppo, non a uno particolare, non dice, ma te che dici? Gesù si rivolge a tutto il gruppo. Voi chi dite che io sia? Ed ecco che risponde un discepolo che già ha in questo Vangelo un soprannome negativo. Questo discepolo, il suo nome è Simone, che è stato soprannominato Pescatura, testardo, cocciuto, Pietro. Quando Gesù deve rivolgersi a questo discepolo, non lo chiama mai con il suo soprannome, ma sempre lo chiama Simone. Il soprannome è un espediente letterario usato dagli evangelisti per indicare il grado di vicinanza di Simone a Gesù, al suo insegnamento, il grado di difficoltà o l'ostacolo. Allora, questo discepolo viene presentato come Simone, quando è in linea con Gesù. Quando traballa tra fedeltà a Gesù e opposizione è Simone Pietro. Quando è soltanto completamente all'opposizione è Pietro, ma con l'articolo determinativo, il Pietro, cioè il testardo. Allora qui l'Evangelista ci dà già una chiave di lettura. Egli replicò, voi, si rivolge a tutti, chi dite che io sia? Il Pietro rispose. Ma chi te l'ha chiesto a te? Ho chiesto a tutti. Vedete lui che si mette come leader del popolo. Il Pietro, quindi quando c'è il Pietro, il contesto è negativo. Gli rispose dicendo, tu sei il Messia, ecco di nuovo l'articolo determinativo, cioè tu sei quello della tradizione, il Messia che viene a fare questo colpo di Stato contro i Romani, sbarazza i sacerdoti corrotti, il sommo sacerdozio, purifica il Tempio, il figlio di Davide, tu sei il Cristo. E ordinò loro. E qui viene tradotto più o meno severamente, eccetera, ma il verbo è un verbo tecnico, è sgridare. lo ritroveremo, il verbo sgridare, che è quello che si usa negli esorcismi per cacciare i demoni. Quindi Pietro non ha risposto bene. Gesù non apprezza, non gradisce la sua risposta. E dice, e ordinò loro severamente, letteralmente, e le sgridò di non parlare di lui, di questo Messia, ad alcuno. Non avete capito niente. Non solo non avete capito voi, avete fatto confusione con la gente che crede che sono Giovanni Battista, Elia, un altro dei profeti. E quindi Gesù proibisce severamente a Pietro e ai discepoli di dire che lui è il Messia, perché non è. Allora Gesù, con grande pazienza, e lo farà per tre volte nel corso del Vangelo, cominciare significa iniziare un'azione che continua, insegnare loro che il figlio dell'uomo, questo è importante, è un'altra delle tematiche importanti del Vangelo, e anche questa abbastanza messa secondaria, perché io lo vedo nell'esperienza ormai tanti anni, quando chiedo a credenti che cosa significa Gesù che è figlio di Dio, più o meno sanno, ma quando si chiede perché Gesù dice di lui stesso che è il figlio dell'uomo, allora Gesù nei Vangeli è chiamato figlio di Dio, lui non si attribuisce, sono gli evangelisti che ne parlano, o le altre persone, o figlio dell'uomo. Figlio di Dio significa Dio nella sua condizione umana, quindi Gesù figlio di Dio perché manifesta Dio nella sua condizione di uomo, umano. Figlio dell'uomo, l'uomo nella sua condizione divina. Ed è questo il pericolo e la causa della morte di Gesù. Perché questo essere figlio dell'uomo non è un privilegio o una caratteristica esclusiva di Gesù, ma una possibilità per tutti i credenti. Cioè ogni individuo, ogni seguace di Gesù può avere la condizione divina. Ma se si ha la condizione divina, si è persone pericolose. Perché si è signori, cioè persone pienamente liberi. E ogni istituzione di potere religioso sia, ha il terrore delle persone libere, che non si fanno guidare, che non si fanno sottomettere. Il motivo della morte di Gesù non sarà perché si è proclamato o è venuto il Messia. Il Messia si ammazza, ogni tanto a quel tempo c'era questa tesa, arrivava un rivoltoso, diceva che era il Messia, riuniva qualche centinaia di persone, iniziava la lotta impari contro Roma, finiva in un bagno di sangue. Il Messia non faceva problema. Il problema è il figlio dell'uomo. Perché se la gente crede e si convince che ha la condizione divina, chi li trattiene più? Questo è il pericolo, questo è il motivo della morte di Gesù. Allora, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo, quindi non il Messia, doveva soffrire molto ed essere rifiutato, e qui l'evangelista è tremendo, da chi sarà rifiutato il figlio dell'uomo? Dai peccatori, dai pagani, dal massimo organo giuridico di Israele, l'organo che aveva garanzia di origine divina, l'organo che legiferava la legge divina e controllava la sua applicazione, sarà il principale nemico del progetto di Dio sull'umanità. Perché il progetto di Dio sull'umanità coincide con la fine del loro sistema. Questo organo giuridico si chiamava il Sinedrio. Il Sinedrio era composto da 72 personaggi, c'erano i sommi sacerdoti, c'erano gli scribi che sono i teologi, gli scribi non sono quelli che sanno scrivere, gli scribi volevano di grande autorità, erano i teologi ufficiali, e i presbiteri, ma scriviamo senatori che noi capiamo meglio, perché i presbiteri, i senatori erano gli anziani, i detentori del potere economico. Queste tre categorie formavano il Sinedrio. Era l'organo giuridico che poteva comminare la pena di morte. Ebbene, il progetto di Dio sull'umanità si scontra con i rappresentanti religiosi di Dio. L'uno esige la distruzione dell'altro. Dio esigerà la distruzione del Sinedrio, ma il Sinedrio intanto esigerà la distruzione di Dio. Non possono convivere insieme. Allora Gesù lo dice chiaro, doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, traduco senatori perché entra meglio nella nostra cultura, presbiteri, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, questi teologi. Poi Gesù dice, ma non sembra che sia stato capito, venire ucciso, e questo è impossibile. Sapete che ancora oggi uno dei motivi della resistenza nel mondo giudaico sulla figura di Gesù Messia è che Gesù è morto. Il Messia non morirà. Quindi se Gesù è morto non era il Messia. E nella stessa comunità di discepoli sappiate che c'è stata più delusione della resurrezione di Gesù che della sua morte. Perché se Gesù era semplicemente morto, oh, ci siamo sbagliati. Morto Messia, ne aspettiamo un altro. Ci avete presente l'episodio dei discepoli di Emos nel Vangelo di Luca? Noi pensavamo che sarebbe stato lui il liberatore di Israele, invece è morto. Ma se Gesù è risorto, a Dio sogni di gloria, a Dio restaurazioni del regno di Israele. Dice venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Il numero 3, l'abbiamo già detto questa mattina, nella simbologia numerica ebraica, significa quello che è completo, quello che è totale. Quando Gesù dice che sarebbe stato ucciso e dopo 3 giorni risuscitare, non sta dando indicazioni per il triduo pasquale, perché questi 3 giorni neanche se li stirate vengono fuori. Perché se Gesù è stato ammazzato nel venerdì, primo pomeriggio, e si accorgono che è risorto la domenica mattina, ma perché non sono andati il sabato? Perché se andavano il sabato si accorgevano che la tomba era vuota. Allora questi 3 giorni non vengono fuori neanche se li stirate, perché il 3 non indica un'indicazione cronologica, ma definitivamente sarò ammazzato, ma tornerò completamente in vita. E diceva questa parola apertamente. Quindi Gesù, visto che i discepoli seguono questi segni, sogni di gloria, lui dice apertamente. E di nuovo il Pietro, ce l'ho ancora, no, non so dove, il Pietro con l'articolo, il Pietro, l'azione è drammatica. Lo prende, lo afferra, proprio lo tira verso di sé. Era il discepolo che doveva seguire il maestro. Qui è il discepolo che pretende che il maestro segua lui, lo prende, lo afferra verso di sé e cominciò a sgridarlo. Lo stesso verbo adoperato da Gesù con la proibizione di dire che era il Cristo, il Messia conosciuto, lo adopera Pietro. Per Pietro quello che Gesù sta dicendo non viene da Dio e usa lo stesso verbo che si adopera per gli esorcismi. Gesù è un posseduto, quello che sta dicendo non è assolutamente, non viene da Dio, non è per Pietro e Gesù che si sta opponendo al piano di Dio. Diceva queste parole apertamente, Pietro lo prese di sparte e cominciò a sgridarlo. L'ultima mattina faremo la parabola dei 4 terreni e vedremo l'azione del Satana, che quando il messaggio viene messo, il Satana subito lo coglie. Ecco, Pietro è vittima del Satana. Gesù ha parlato, ma lui non ha colto questo messaggio. Ed ecco qui, drammatico, ma Gesù, voltatosi e guardando i suoi discepoli, notate, Gesù si volta ma guarda tutti i suoi discepoli. L'azione di Pietro, ma è condivisa da tutti, quindi Gesù si rivolge a tutti, sgridò Pietro. Questo verbo sgridare appare 3 volte. Gesù sgrida Pietro quando l'ha riconosciuto come il Messia. Pietro sgrida Gesù perché ha detto che andrà incontro alla morte, e Gesù sgrida di nuovo Pietro. E sono le parole più tremende, ma ci fanno capire quel Satana che è apparso all'inizio dei Vangeli, chi è? Ed è una sorpresa, perché il Satana è in carne ed ossa. non c'è bisogno di raffigurarlo come un essere spirituale, un essere celestiale o sulfureo. Il Satana nei Vangeli è in carne ed ossa e gli disse: va dietro di me. Gesù non rifiuta Pietro. Gesù l'aveva chiamato dicendo: venite dietro di me. Quando Gesù chiama i suoi discepoli, i primi sono Andrea e suo fratello Simone, e Gesù gli ha detto: venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Gesù non sta rifiutando Pietro, gli dice di ritornare nel luogo della chiamata, e quindi gli dice: torna dietro di me, ed ecco, lo definisce Satana. Ecco chi è Satana. Quindi è molto chiaro nel Vangelo di Luca. E spiega: perché tu non pensi le cose di Dio, ma le cose degli uomini. Nel tentativo di Pietro, quindi, si autorizza la tentazione o la seduzione del Satana nel deserto. Il discepolo dimostra così di essere lui il Satana. Ricordate, il Satan ebraico significa avversario, ostacolo. Ecco chi è il Satana: l'avversario o l'ostacolo contrario al piano di Dio, e quindi di ostacolo a Gesù. Pietro viene definito Satana perché vuole impedire la passione e la morte di Gesù. Il Satana, sia chiaro, non desidera la sconfitta o la morte di Gesù. Quando Matteo e Luca svilupperanno l'episodio delle tentazioni, il Satana non è che ostacola Gesù nel suo voler essere Messia. Dice: vuole essere Messia? Beh, la prima cosa che ci vuole è questi. Senza soldi non si fa niente. Lo porta su un monte altissimo, gli fa vedere tutti i regni, le ricchezze del mondo, dice: è tutta roba mia, è tutta per te, te la do a te. C'è una piccola clausola: basta che mi adori, cioè adori il potere. Quindi il Satana non si presenta come un nemico. Il Satana vuole che Gesù regni come Messia, perché fin tanto che ci sarà il potere, anche Satana regnerà. Allora Pietro viene definito Satana perché vuole impedire la morte di Gesù. Il Satana non desidera la morte e la sconfitta di Gesù, ma al contrario si mette al suo servizio al fine di assicurargli il successo. Solo se Gesù avesse trionfato e regnato come Messia, assumendo il potere, il Satana avrebbe regnato e trionfato con lui. Quindi l'Evangelista è molto chiaro, specialmente in Luca e in Matteo: il potere è sempre satanico, lo detenga chi lo detenga. Anche quando il potere viene detenuto a fin di bene, è sempre satanico, è sempre diabolico. Dove c'è il potere, il Satana regna e trionfa. Nella morte di Gesù trionfa l'amore e viene sconfitto il potere. Per questo la morte di Gesù, la morte del Messia, in realtà è la morte del Satana o del diavolo, che viene definitivamente annientato. Con la sua morte Gesù ha spodestato, dirà l'autore della lettera agli Ebrei, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ma Gesù dice: tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Ecco il motivo per cui è Satana. Il comportamento di Pietro è dovuto al fatto che pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. Secondo gli uomini, un Messia crocifisso, sconfitto, è inaccettabile. San Paolo ai Corinti dirà che la croce è uno scandalo per i giudei e una stoltezza per i pagani. Come ci si può presentare con uno sconfitto? E una piccola nota: sapete che oggi si suol dire che tutte le religioni sono uguali, tutti i fondatori. Vabbè, non entro in argomento, però teniamo sempre presente che Mosè ha vissuto lungamente e è morto serenamente. Buddha è morto serenamente. Maometto è morto circondato dalle sue mogli. L'unico che è stato ammazzato è Gesù. Ci sarà un po' un motivo, Ci sarà un motivo. Perché l'unico che è stato ammazzato e assassinato in una maniera infame è Gesù. Quindi questo crocifisso, scrive Paolo, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. pensa come gli uomini, chi vuol salvare la propria vita e invece è destinato a perderla. Pensa come Dio, chi perde, cioè chi offre, chi dona la propria vita per causa del Vangelo, e così si realizza pienamente. Chi nella sua vita, attraverso l'amore generoso che si fa servizio, si dona agli altri, non si perde ma realizza se stesso. Chi invece pensa soltanto a se stesso si distrugge. Quindi il progetto di Pietro conduce alla morte, quello di Gesù alla vita indistruttibile. Gesù reagisce quindi contro Pietro, smascherando il suo comportamento da Satana, offrendogli però una possibilità di un cambio di comportamento. Ritorna a metterti dietro di me. Non lo farà, non lo farà. Tutta la vita Pietro sarà sempre all'opposizione di Gesù. Dice, però poi lo farà Riccardo oggi l'episodio della trasfigurazione. Quindi per questo Gesù non allontana il discepolo, ma lo invita a occupare il posto che gli spetta. È il discepolo che deve seguire Gesù e non Gesù il discepolo. Da questo momento in poi il Satana scompare e nel Vangelo di Marco non se ne parlerà più. Tutto qui, tutto qui. Vedete? E di nuovo lo ripeto fino alla noia, ma come è stato possibile ingigantire questa figura che vedete nel Vangelo è limitato a una citazione e due? Come è stato possibile ingigantire questa figura irrilevante e secondaria nei Vangeli? Veramente è incredibile. Allora, un anticipo, oggi Riccardo proseguirà questo episodio con il figlio sfigurato, perché dopo questo episodio Gesù, visto che non hanno capito niente e loro pensano che la morte sia la fine di tutto, li porta su un monte alto, il monte alto indica la condizione divina, e si trasfigura davanti a loro, davanti ai discepoli. Cioè fa vedere che la morte non diminuisce la persona, ma lo potenzia. La morte non distrugge l'individuo, ma gli dà una dimensione che sulla vita non è possibile. Quindi ai discepoli che pensano che la morte sia la fine di tutto, per questo non vogliono la morte del Messia, Gesù mostra, ecco la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. In questa trasformazione con Gesù appaiono il grande legislatore Mosè e il grande profeta che con la violenza ha fatto praticare questa legge, Elia, che non parlano con i discepoli, ci sono Pietro, Giacomo e Giovanni, ma parlano soltanto con Gesù. Sia Mosè che Elia non hanno più nulla da dire alla comunità di Gesù, ma parlano con Gesù. E quindi Gesù cosa aveva detto a Pietro? Torna a metterti dietro di me. Credete che gliel'hanno fatta? Cosa fa Pietro? Tenta il golpe. E infatti l'evangelista lo chiama il Pietro, dice stop, questo è quello che io voglio. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. E perché tre tende? Nella tradizione ebraica il Messia si sarebbe manifestato durante la festa delle capanne. Questa festa tra settembre e ottobre, in origine era una festa agricola, e poi si è trasformata nel ricordo della liberazione e nell'attesa del nuovo liberatore. Ancora oggi, tra settembre e ottobre, se andate a Gerusalemme, trovate nei terrazzini delle frasche che simboleggiano le capanne, dove che per una settimana vengono installate. Si ricorda l'antica liberazione, quando il popolo di Israele ha vissuto sotto le tende nei 40 anni del deserto, ed è l'attesa per il nuovo. Si credeva il Messia verrà durante la festa delle capanne. Allora Pietro, quando vede Gesù con Mosè la legge e Elia il profeta che ha fatto rispettare la legge, dice stop, questo è il Messia che io voglio. Facciamo tre capanne, attenzione la collocazione, una per te, una per Mosè, una per Elia. Quando ci sono tre personaggi, il principale sta sempre al centro, nel trono resta al centro e poi i due secondari. Al centro, per Pietro, non c'è Gesù, c'è Mosè. Questo è il Messia che io voglio, un Messia che esegua la legge di Mosè e la faccia osservare come Elia. fa il tempo a dire questo. Se Gesù è stato paziente con Pietro, il Padre Eterno un po' di meno, arriva alla nube e Dio che interrompe Pietro. E la conversione di Pietro sarà lunga, 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 passeranno decenni, e sarà finalmente convertito, guarda un po', da un pagano. Pietro pensava di dover convertire i pagani, e invece sarà un pagano, un centurione, che lo convertirà, e finalmente Pietro dirà quell'espressione che dovrebbe essere la base della spiritualità cristiana: veramente Dio mi ha insegnato che non si può considerare impura nessuna persona. È la religione che distingue tra puri e impuri, non Dio. Dio il suo amore lo offre a tutti quanti. Tutto qui salta nel Vangelo di Marco. Tutto qui. Adesso lo vedremo ancora nella parabola, nel racconto di Gesù. Poi faremo lo spirito impuro, vediamo se abbiamo il tempo anche di fare. Vorrei fare, è un po' complesso, è uno degli esorcismi più esilaranti e più simpatici, quello dei porci di Gerasa, lo conoscete tutto, no? Che l'evangelista, io credo che l'evangelista, quando si è reso conto che la gente prendeva sul serio questo argomento, ha detto: ma no, dai, pensate, l'anticipo soltanto, no? Sapete che Gesù libera da uno o due demoniati, secondo i Vangeli, gli spiriti maligni, questi vanno in una mano delle porci che di corsa percorrono 55 chilometri per buttarsi da una rupe. Una mandria intera di porci, 2000 porci. Se si va da quelle zone si sentono ancora le bestemmie dei mandriani. È un racconto, naturalmente, figurato. Vedremo se avremo tempo. Allora, oggi pomeriggio ci sarà Riccardo, che continuerà. Adesso, se c'è domande sul Satana o altre cose, non c'ho qui Amaro, ma facciamo lo stesso senza microfono. Comunque sia chiaro l'irrilevanza della figura del Satana. Sì, dimmi. Fai te, grazie per oggi.
Ma non importa, se tu dovessi spiegare a un bambino di 10 anni la figura di Satana in un modo corretto, dovresti dire a un bambino, se probabilmente chiedessi direttamente guardando di te, cioè, se tu cosa pensi di Satana, secondo te chi è e come l'hai vissuto tu nella tua vita?
Vi faccio vedere una foto dei Salvini, capisce subito. Se non si spaventa, o di grazie. Dio è amore generoso che si mette a servizio. Quelli che per il proprio potere dominano il popolo, tolgono la vita agli uomini, questi sono il Satana. Per questo nei Vangeli gli evangelisti non mettono la questione di così da quel tempo c'è o non c'è il capo, ma ci danno le indicazioni per identificarlo. E bisogna stare attenti, perché diciamo, possiamo essere anche noi. Quando anziché facilitare la vita degli altri, gliela togliamo. Attenzione, che gli strumenti del diavolo nei Vangeli erano i farisei, persone pie, persone di preghiera, persone devote. L'evangelista dice no, sono strumenti del diavolo. Allora, viene da Dio chi accoglie la sua vita e la comunica agli altri. Chi sottrae questa vita agli altri, lo faremo nell'Eucaristia che celebreremo, tratteremo del Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni ci sono due tipologie. Gesù, che è il figlio di Dio, che dona la sua vita per amore e la riottiene in pienezza. Giuda, che è definito diavolo nel Vangelo di Giovanni, era ladro. Cosa fa il ladro? Quello che è degli altri lo prende per sé. Chi toglie la vita degli altri la toglie a se stesso. Quindi Giuda è il diavolo perché, animato dall'avidità, sottrae vita agli altri, ma chi sottrae la vita agli altri in fondo la sottrae a se stesso. Quindi di esempi ce ne sono tanti, tanti, tanti. Possiamo fare esempi anche in campo ecclesiastico. Sapete, tempo fa, conoscete quella trasmissione Uomini e Profeti?
Sì, sì.
C'era Brunetto Salvarani, questo teologo che mi intervistava, ed era appunto del diavolo, perché c'era stato il discorso del Papa sul diavolo, e toccava a me parlare. E dissi, ma c'è il problema perché il Papa ha detto che non c'è l'inferno, però ha detto che il diavolo c'è. Allora, se il diavolo c'è, ma non sta all'inferno, non è che starà nei paraggi di qualche furia? Si è interrotta la trasmissione. Io sono rimasto con un salame questo problema, pensando che mi avrebbero richiamato i mezzi della RAI, perché può darsi che si interrompa una linea telefonica, ma insomma la RAI. Io sono rimasto e sentivo il Brunetto Salvarani che diceva Padre Maggi non lo sentiamo, Padre Maggi si interrompe, e io lì con un salame con questo telefono, appena detto che sta girava il diavolo forse nei paraggi della furia, non ho detto che era la furia.
Oh,
sarà stato il diavolo,
lo zampino.
Quindi allora è chiaro, il Satana è immagine di tutti coloro che per abilità, per potere, tolgono la vita agli altri. Quindi attenzione, perché possiamo essere noi, possiamo essere angeli, quelli che comunicano, ma possiamo essere anche dei diavoli.
Sì, Maurizio. Nella lezione di Matteo ci sono delle differenze in questo episodio, come si interpreta?
L'episodio dello scontro di Pietro? Allora, nell'episodio di Matteo si amplia la cosa, forse ti volevi riferire tu sei Pietro, cioè,
facciamo. No, ma anche il teatro,
Sì, andiamolo a prendere. Che ora ci abbiamo un po' di tempo, sì. Allora, se volete seguire Matteo, capitolo 16, versetto 13, in parte è simile a Marco. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose: Simon Pietro. È differente. Marco ha messo soltanto Pietro, cioè completamente contraddittorio. Qui c'è scritto Simon Pietro, quindi c'è una parte positiva e un'altra no, sta a noi scoprirla. Tu sei il Cristo, ecco, c'è cascato anche lui, la parte negativa, perché Gesù non è il Cristo, però la parte positiva, il figlio del Dio che vivente. Quindi vedete la tecnica dell'evangelista? È chiaro, ditemi se è chiaro, eh? Allora, mentre la risposta in Marco è negativa, Pietro, qui è Simon Pietro. Allora, sono tutte tecniche letterarie dell'evangelista per aiutare il lettore a tenere attento che nella risposta di Pietro c'è una parte positiva e un'altra no. La parte positiva è che Pietro riconosce Gesù come il figlio del Dio che comunica vita. La parte negativa che è il Messia della tradizione. E Gesù, beato te per la risposta positiva, sicuramente. Però dice, e Gesù lo fotografa, Simone figlio di Giona. Perché figlio di Giona? Figlio nella cultura ebraica non indica soltanto chi è nato, ma colui che assomiglia a qualcuno. Chi è Giona? Giona è l'unico profeta che ha fatto esattamente il contrario di quello che Dio gli ha detto. Dio gli aveva chiesto. Dio a Giona gli ha detto, guarda, c'è Ninive che sprofonda nel peccato, vai a dirgli che o cambiano vita o la distruggo. Capirà Giona, quindi se non cambiano vita la distrugge col cavolo che vanno a dirlo. Ha preso una nave e è andato in direzione opposta, è andato in Spagna perché voleva la distruzione di Ninive. Quindi Giona ha fatto il contrario di quello che Dio gli aveva chiesto, salvo poi convertirsi. Allora Gesù, chiamando figlio di Giona, dice: te farai sempre tutto il contrario di quello che io ti dico. Perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, quella del figlio del Dio vivente, ma il Padre mio che sta nei cieli, quindi l'immagine di Dio che c'è Pietro viene da Dio. E poi dopo qui c'è questo, adesso lo facciamo en passant perché non è che Gesù ha creato tanti problemi, dice tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia comunità. Questa è la traduzione italiana che non rende conto delle differenze della lingua greca. Per Pietro, l'Evangelista opera il termine Petros, che significa un sasso, un mattone. Tu sei Pietro, dice su questa, e il termine greco è Petra, conosciamo tutti la città giordana, Petra, che non è il femminile di Pietro, è un'altra radice. Pietra significa roccia che non si può neanche scalfire, quella che serviva per il fondamento. Allora Gesù, con chi abbiamo fatto il viaggio in Israele, che abbiamo sceneggiato questo episodio? Lo ricordate? Lo ricordate con Riccardo che mettiamo ogni anno da parte la pietra per fare... Quando andavamo in Israele, andavamo a Cesarea di Filippo, c'era un posto, perché commentare queste cose di giochi, l'altra cosa, ma mi serviva la pietra, allora ogni anno prendevo questa pietra, poi la mettevo da parte, la ritrovavo dopo. Allora Gesù a Pietro dice, tu sei, facciamo questa, sei stomatone. Questo mattone, sei questa pietra, tu sei Pietro. Su questa, non dice su Pietro, su questa pietra, cioè su di me, che sono la roccia, costruiamo la chiesa. Pietro, il primo che ha riconosciuto Gesù, figlio del Dio vivente, è la prima pietra per costruire questa roccia. Ma 5 minuti, perché subito dopo Gesù dice, va via, pietra d'inciampo. Era una pietra per costruire, appena gli ha espresso la sua contrarietà, Gesù lo chiama pietra d'inciampo. Quindi, tu sei Pietro, questa pietra non è Pietro. La chiesa non è costruita su Pietro, la pietra che non si può neanche scalfire è Gesù o la fede di lui. Bene, ci sono altre? Poi, sì.
Volevo dire, mi sentite, che mi è piaciuto molto quello che hai detto sul programma scritturale, l'accordo che è stato con Gesù, che io ho citato.
Dai,
non
cosa
si sente.
Mi è piaciuto molto quello che ha detto della visione del programma elettorale di Satana con Gesù e degli accordi che lui tenta di prendere, una visione che non avevo mai sondato. Mi è piaciuto molto il discorso di Satana, che oltre ad essere in molti corridoi, penso che sia all'interno di ciascuno di noi. Avrei qualcosa da dire sulla frase che tu hai detto quando le donne si accorgeranno dei praticamente doni che hanno. Noi intanto ci siamo accorti.
Non lo so. Cosa aspetto da dimenticarlo? C'è ancora troppa sottomissione, c'è soggezione.
Noi non usiamo lo stesso.
E però datemi da fare, Sai cosa c'è? C'è ancora tanta soggezione nella figura del prete verso la figura della chiesa. E la donna non è la prima soggezione. Perché mentre di maniera i personaggi maschili, salvo due eccezioni, sono tutti negativi, i personaggi femminili, salvo due eccezioni, che stranamente sono le donne legate al potere, la madre di figli di Epedeo e Erodiade, le donne sono tutte positive. Quindi nei Vangeli le donne hanno una marcia in più, ma questa tensione è fin dai primi tempi della Chiesa. Nei testi apocrifi, che non hanno le preoccupazioni teologiche, si avverte l'attenzione che c'è tra gli uomini e le donne, e gli uomini capitanati da Pietro e le donne da Maria di Magdala. C'è un'attenzione. Pietro che arriva a dire a Gesù: senti, falla smettere di parlare, che parla sempre lei, non si parla mai. Pietro che arriva un giorno a dire: senti, se proprio Maria di Magdala deve stare tra di noi, falla dire no, Massimo. Perché sì, era impensabile che una donna potesse stare all'interno di un circolo maschile, ma quello che è grave è che Dio, che se tu no, trasforma Maria Maddalena in un uomo. Quindi questa attenzione si sarà subito fin dal resto. Allora oggi è ora che le donne rialzano il capo e rivendicano la loro dignità. Ripeto, l'unico gesto che Gesù chiede venga fatto conoscere è quello compiuto da loro. Bene, allora facciamo il cambio.
Hai fatto una provocazione, Maria Maddalena ha fatto un uomo.
Sì.
Tu?
No, no, gli invidi a Vangelo Paolo.
Ah, ragazzi, ecco.
I Vangeli troppo seri per...
Sì, i Vangeli Paolo.